la reazione appunto di tanti analisti che seguono quello che sta avvenendo in Sudan è di un cauto ottimismo, dovuto al fatto che questo sarebbe il quinto accordo di pace che viene siglato tra la fazione guidata da Riek Machar, ex vicepresidente di Salva Kiir, e lo stesso presidente Salva Kiir, il partito al governo, e si spera appunto che questo sia un accordo diverso rispetto agli altri quattro che sono stati sempre disattesi una volta firmati e quindi i conflitti sono ripresi puntualmente. Ottimismo anche dovuto al fatto che è per la prima volta che sono incontrati faccia a faccia il presidente Salva Kiir e il rivale Riek Machar, mentre nei precedenti accordi erano delle delegazioni e mai direttamente sono incontrati i due protagonisti della crisi. Forse questo dà senz'altro maggiore peso a questo accordo rispetto ai precedenti. Paradossale come può essere, ecco, sono gli artefici di questa crisi, di questa guerra civile, ennesima guerra civile, sono le stesse persone che oggi vogliono invece mettere fine a questa insensata guerra che ha causato appunto più di 100.000 sfollati e decine e decine di migliaia di persone uccise, paesi interi distrutti, infrastrutture, le pochissime che c'erano sono andate anche perse, e quindi sono queste persone che hanno in mano oggi di nuovo la responsabilità di rimettere in sesto questo paese.
Le intese firmate ieri sono un accordo interno al Movimento di Liberazione del Popolo, il partito di governo. Quali sono le vere ragioni che stanno dietro questo scontro fraticida, si potrebbe dire?
Inizialmente sono state ragioni di lotta di potere, il fatto che l'ex vicepresidente sia stato dimissionato da Salva Kiir, questo ha portato un risentimento in Riek Machar che si è alleato, sia appunto alla sua etnia Nuer, si è diciamo contrapposto a Salva Kiir che invece rappresenta l'etnia maggioritaria dei Dinka, ma questa lotta di potere per avere poi il comando del paese nelle prossime elezioni che dovrebbero avvenire probabilmente ancora nel 2015 era senz'altro il fatto di mettere mano alle grandi ricchezze di questo paese, soprattutto alla ricchezza del petrolio che è praticamente abbondante negli stati nord del paese dove sono stati gli scontri più forti, quindi era una lotta di potere finalizzata proprio al poter sfruttare queste ricchezze naturali e quindi per un arricchimento personale anche. Quindi strumentalmente viene utilizzata la carta etnica, ma il fine senz'altro è quello di un potere politico ed economico. Ma vorrei dire anche un altro fatto che secondo me è importante, appunto pur vedendo come fatto nuovo questi due leader che si incontrano e firmano questo accordo di pace, non avrà mai successo questo accordo senza il coinvolgimento della società civile e in particolare delle chiese. Il Consiglio Ecumenico delle Chiese e anche il Consiglio Islamico del Sud Sudan si sono attivati da tempo per la riconciliazione e da tempo chiedono di essere ammessi a questi negoziati, perché giustamente dicono noi siamo vittime di questa situazione, noi possiamo essere parte della soluzione del problema.
In che condizioni si trova il Sud Sudan ad oltre 3 anni dall'indipendenza sancita nel luglio del 2011?
Le condizioni della gente si sa sono veramente molto molto difficili, soprattutto appunto negli stati del nord del Sud Sudan, quelli confinanti con il Sudan, dove appunto ci sono state le più grandi distruzioni e gli sfollamenti degli abitanti del posto. La gente non ha potuto coltivare i campi, l'agricoltura rimane essenzialmente la fonte principale di approvvigionamento. Questa è messa in crisi da questi ormai quasi un anno di combattimenti e di conflitti interni, quindi questo pone soprattutto una questione umanitaria che chiede senz'altro l'aiuto alla comunità internazionale per venire incontro a questa gente che non ha cibo per poter continuare a vivere.